locale a cura di Elisabetta Scassellati.
Una piccola casa e un grande spazio, il sogno di mio nonno e il suo lungo viaggio. Roberta Gatti ha scritto questo libro, ormai conosciuto non solo a Gualdo ma anche in tutta la regione, edito da Diadema Edizioni, la casa editrice gualdese che ormai ha pubblicato diversi libri, soprattutto di donne. E quindi diamo subito il buongiorno a Roberta Gatti. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
È la prima volta in radio?
È la prima volta in radio, sì.
E è la prima volta anche che scrivi un libro?
Sì, è il mio primo libro.
È il tuo primo libro. E come nasce l'idea di scrivere un libro e soprattutto di scriverlo in memoria di tuo nonno?
Allora, l'idea non è mia in realtà, è l'idea di mio nonno, perché è lui che chiese a me quando ero bambina, insomma più o meno avrò avuto 14 anni, di scrivere la sua storia, ecco, una storia che lui più o meno ci ha raccontato a casa più volte. Noi l'emigrazione l'abbiamo sempre vissuta, la respiravamo proprio dentro casa nostra, però non ha mai raccontato bene, cioè dall'inizio alla fine, cosa lui voleva che uscisse, no? Della sua storia. In realtà la sua storia fuori da casa non la conosceva quasi nessuno, perché lui proprio soffriva di questa storia, una storia insomma forte, una storia di privazioni, è una storia di sofferenze di un bambino che è vissuto nella campagna umbria sotto il sistema Mezzadrile, quindi un bambino fortemente povero, quindi vittima di questo sistema che lo soffocava. E questo portò alla sua decisione di emigrare a 18 anni, di partire con un gruppo, lui era il più piccolino, e è partito clandestino e ha attraversato a piedi il Monte Bianco. Ci mise 3 giorni ad attraversarlo e poi grazie all'aiuto delle guide alpine, che nel 1948, quando emigrò lui, prendevano dei soldi in cambio di trasportare, no, questi migranti, poi spesso li abbandonavano sulla montagna. Ci furono anche dei morti, tra cui anche il gruppo di mio nonno fu abbandonato, ma poi riuscì a salvarsi e a emigrare. E lui, appunto, è mio nonno che mi chiese di raccontare la sua storia, perché lui, il troppo dolore, lui non riusciva poi a raccontarla, però ha affidato questa storia a me, alla nipote, e io ora insomma vorrei affidarla a tutti voi con questo libro.
E nonno come si chiamava? Diciamo anche il nome.
Nonno è Enrico Baldelli, che però tutti chiamavamo Righetto, quindi nel libro è nonno Righetto, poi nel libro io parlo con lui non risponde perché ormai è morto, però è un monologo insomma in cui io mi rivolgo sempre a lui e lo chiamo nonno Righetto.
E come mai proprio adesso? Potevi scriverlo magari 2 anni fa, 1 anno fa? È stato anche magari il lockdown che ti ha fatto riflettere un pochino, ti ha portato, avendo più tempo, no? Stando più tempo a casa?
No, in realtà il libro l'avevo finito prima della pandemia, prima del lockdown. Sì, poi l'avevo finito e riposto in un cassetto, ecco.
E non ci pensavi più, dice ormai?
Ci pensavo, però poi nel libro all'inizio si racconta proprio di questo mio rimorso di essere arrivata a un punto in cui non avevo ancora iniziato a scriverlo. Quando iniziai a scriverlo, già io in me sentivo il rimorso di non averlo scritto subito, magari quando mio nonno era ancora in vita, no? Ma perché ero ancora piccola, ero ancora bambina, tra virgolette, per cui non sapevo di questa storia, avevo preso degli appunti, avevo questo mio taccuino con questi appunti presi dai racconti del nonno, però era rimasto da una parte. Quindi poi mi misi a scrivere, finito di scrivere il libro, rifeci lo stesso errore, cioè lo rimisi nel cassetto, lo rimisi da parte. C'era una sorta di, non lo so, di vergogna forse, no? Comunque il libro è molto reale, molto intimo, e questo mi portava anche a nascondere un po', no? Il fatto di comunque mettermi a nudo mi creava qualche difficoltà. Poi invece è
tutto
uscito.
È andato.
Sì.
La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da raccontare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera, ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera. Però la storia non si ferma davvero davanti a un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto, dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere, tutto da perdere. Trovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto un milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà i brividi, perché nessuno la può cambiare. La storia siamo noi padri e figli, siamo noi bella ciao e partiamo. La storia non ha nascondigli. La storia non passa la mano, la storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.
Sono Elena Santarelli e voglio svelarvi un piccolo segreto. La migliore amica della nostra bellezza si chiama Rocchetta. Rocchetta è la mia acqua della salute. Depura l'organismo perché stimola la diuresi e ci mantiene puliti dentro e belli fuori. Rocchetta, plin plin!
Rocchetta, acqua della salute, amica della tua bellezza.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
E tu, chissà dove sei.
pubblicato da Diadema Edizioni Una piccola casa e un grande spazio, il libro scritto da Roberta Gatti in cui racconta il sogno di suo nonno, questo suo lungo viaggio. E questa mattina ne parliamo appunto con Roberta, quindi di nuovo buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, la prefazione di questo libro è stato fatto dal professor Gianni Paoletti, docente di storia e filosofia presso il liceo scientifico di Gualdo Tadino. Anche tu sei una docente di lingua e letteratura italiana alle scuole superiori, per cui diciamo hai condiviso con chi ti ha scritto la prefazione questa storia. Come ti sei interfacciata?
Allora, diciamo che mi sono interfacciata molto bene, perché Gianni Paoletti fu il mio professore anche di storia
vedi?
E di filosofia, sì, al liceo. E quindi per me sempre fu sempre un faro un po' Gianni Paoletti, e quindi chiesi a lui proprio di leggere questo libro, anche per avere un'idea di quello che ne pensasse lui, insomma, perché per me era importante il suo giudizio, e gli chiesi con l'occasione di scrivere questa prefazione. E devo dire che ecco, lo ringrazio veramente tanto, perché oltre a scrivere, perché nella prefazione io ho trovato che lui veramente era riuscito ad entrare dentro il libro, a capirmi in un certo senso, e a capire il legame mio e di mio nonno, no? Proprio
è entrato nel libro, nell'anima del libro.
Sì, nel libro e nel mio animo, quello che io volevo comunicare l'ho comunicato. Grazie alla sua prefazione ho capito che è arrivato il messaggio che volevo dare.
Hai dedicato questo tuo libro a tua sorella, perché?
Perché mio nonno parlava a me, ma parlava anche a lei, cioè, e parlava ai giovani. Lei è più piccola di me, ha 10 anni di meno, quindi il nonno l'ha vissuto meno di me, ma comunque se lo ricorda molto bene, e comunque lei, quando lui parlava con me e quando parlava con me e con lei, ma parlava con i giovani, no? Parlava con le nuove generazioni. Quindi questo libro, anche se l'ho scritto io, in un certo senso l'ha scritto anche lei. Siamo insieme nella vita, proprio siamo due anime gemelle.
Tu dici che una è lo specchio dell'altra, no? Scrivi nel tuo libro, nella tua dedica, diciamo così. Quanti capitoli sono questo libro?
24.
Sono tanti, tanti, tanti. Infatti prima sfogliavo, perché anch'io sono curiosa di leggere una storia così, insomma, rapisce. Sono 28 capitoli.
28?
28 capitoli.
Ne ero persa 4 addirittura.
4 addirittura. Però è, così leggevo, è molto, scorre molto bene, una scrittura molto, insomma, molto...
Sì, è un viaggio, appunto, no? Questo è quello che vuole essere, no? È un viaggio, come... È il racconto della storia di un viaggio, no? Cioè, c'è questo monte che prima si racconta dell'infanzia contadina del nonno e poi di questo viaggio che lui fece, però diciamo che il Monte Bianco è sempre presente dietro le quinte, dietro al libro, cioè, fa capolino sempre, perché è come qualcosa che ti aspetta, no? Che ti aspetta sempre lì, quindi tutta la vita che lui ha vissuto fino a quel momento, fino al Monte Bianco, era una vita già destinata ad arrivare lì, quindi c'è questo mostro, no? Che poi è il simbolo dei nostri problemi, delle nostre ansie, delle nostre preoccupazioni, no? Il Monte Bianco sono tutti i problemi della vita, e in questo lui è stato anche una grande forza per me, per mia sorella, perché per noi era l'esempio, no? Lui ha passato un Monte Bianco, quindi anche noi possiamo riuscire a passare tutti i Monte Bianco della nostra vita.
E questa è molto bella, questa immagine che dai, e anche la copertina è molto particolare del libro, perché si vede quest'uomo con una valigia che è, insomma, un negativo della foto, e c'è questo cielo particolare, insomma.
Sì, molto colorato, c'è un paesaggio dietro che è un paesaggio molto colorato.
Chi ha fatto questa copertina?
La copertina l'ha fatta Alessandro Cardinali, che è un ragazzo, un disegnatore perugino, e io gli chiesi di fare questa copertina dandogli solamente delle parti del libro, cioè non gli chiesi di leggerlo tutto, ma gli ho fornito delle parti del libro, poi da lì gli ho chiesto di trarre ispirazione da quelle, di fare un disegno che potesse rappresentare quelle parti, ok? In modo che non fosse un frutto di qualcosa di troppo razionale, ma appunto che derivi dall'ispirazione, dall'istinto anche, no? E devo dire che quando mi presentò il lavoro finito, io piansi, perché andò molto oltre le mie aspettative. Cioè, io avevo delle idee, ce le avevo, ma non questa veramente mi colpì tantissimo. E mi colpì anche il fatto che da quelle poche frasi che io gli avevo fornito, lui è riuscito anche lì a capire tutto quanto. Cioè, il fatto che ci fosse un uomo, una sagoma, no, di un uomo bianca, aveva due significati, lui mi disse, che erano il significato del buco nel paesaggio, perché è il migrante che se ne va e quindi lascia un paesaggio, un paese, e anche però il bianco, che è il simbolo della purezza. E infatti questo libro racconta dei sogni di un ragazzo che sono essenzialmente purezza, no? È un ragazzo di 18 anni che è ingenuo, che è puro. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart, you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there.
Gualdo Tadino, in via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Filva Forniture Industriali, è pronta con tutte le attrezzature utili per la raccolta delle olive. La scelta è ampia per soddisfare tutte le esigenze, con l'esclusiva di zona per abbacchiatori a batteria o ad aria compressa, campagnola, volpi, zanon, le reti, i fusti da 30-50 litri per l'olio. Filva Forniture Industriali, di qualità per chi lavora. Ingrosso e dettaglio. In via Cavour, zona Palazzetto dello Sport, Gualdo Tadino.
La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
FM World, powered by 22HBG.
RT stuzzica la tua voglia di musica, tuffati nei colori e nelle emozioni del nostro mondo.
Well, it's all
someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring.
Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, it's
somewhere down the road away, you'll think of me and wonder where I am these days. Maybe somewhere down the road when somebody plays the purple haze.
Well, it's alright, even when push comes to shove. Well, it's alright, if you got someone to love. Well, it's
just glad to be here, happy to feel that.
The end of the line, of the line.
And it don't matter if you're by my side.
The end of the line,
I'm satisfied.
Well, it's all right, even if you're old and gray. Well, it's all right, you still got something to say. Well, it's all
immagino il forte senso di libertà nelle fresche mattine, quando stavi sull'uscio, pronto a radunare le pecore. Una sensazione di aria fresca che ti porta via per un po' dalla tua vita, vero? Ti penso, sognatore bambino tra quei campi, in cima alle montagne e tra le tue pecore. Ti immagino saziarti di natura e spazi infiniti, di sole. Le rincorrevi le nuvole? E poi in un attimo avevi 18 anni e la condizione era ancora la stessa, non cambiava niente, se non la tua rabbia che cresceva, cresceva insieme a quella fame di pane e di conoscenza. Una rabbia sempre verde, ma anche una sorta di senso di colpa. Devi restare qui, renderti utile qui, aiutare la tua famiglia qui, lascia stare i sogni che ti annegheranno e pensa a sopravvivere, ma a tirare a campare. Maledetta vita sempre uguale, maledetto nutrirsi di preghiere e miseria. Ma dove va quel treno? Ma cosa c'è dopo la guerra e dopo la dittatura e dopo il latte delle tue mucche da portare tutti i giorni alle suore? Perché il campo dove pascolavano non era mica il tuo, ma era loro. E dove vanno gli emigranti? Ma quanto è grande il mondo. Oh, io oggi vedo la tua rabbia. Eri diventato un uomo che non aveva realizzato niente. Ma forse davvero il mondo era così grande da inghiottire, forse erano soltanto delle illusioni. E chi si sradica dalla sua terra è perduto, perso da questa sciocca febbre di migliorare la sua condizione. Ma sì, non c'è scampo, non c'è via, c'è solo tanta paura proprio qui, in mezzo al petto. Il tuo spirito avrà urlato nel silenzio dei boschi, i tuoi pugni serrati avranno colpito quella terra, calci alla polvere, sogni di vita, realtà di miseria. Avessi almeno un po' più di pane, un po' più di coraggio.
Roberta Gatti questa mattina con noi, questo è un piccolo stralcio del libro Una piccola casa e un grande spazio, il sogno di mio nonno e il suo lungo viaggio. Quindi Roberta, hai scelto questo passo per aprire questo terzo spazio insieme a noi, come mai?
Questo passo perché intanto, come si vede, io parlo con lui, no? Parlo con mio nonno e lo immagino bambino e immagino quello che avrà provato. Ma che poi non è che lo immagino tanto, cioè io lo sentivo quello che, quando, dai suoi racconti, io lo sentivo quello che lui aveva provato, e era questo senso di soffocamento, di mancanza di libertà. Mancanza di libertà nel senso di mancanza di poter scegliere, no? Perché quell'ignoranza, quel non sapere che cosa c'era oltre quel suo piccolo paesino, che era un paesino che era Catege, un paesino trafossato di Vico e Gualdo Tadino, sì, e dove c'erano 5 case. Lui parlava sempre di Catege come qualcosa di sciocco, di piccolo, di stupido, di ignorante, era il simbolo dell'ignoranza, no? E questo rendeva schiavi quei contadini che erano portati a percorrere sempre le strade che avevano percorso i loro avi fino ad allora, insomma. E infatti anche lui nella volontà di emigrare era ostacolato, insomma, dalla famiglia, tanto è vero che quando emigrò non parlò prima con i genitori, ma gli lasciò direttamente un biglietto dicendogli che lui, insomma, era partito, perché sapeva che viveva la cosa come una sorta di tradimento, no? Cioè, o almeno gliela facevano vivere così, perché sarebbe dovuto rimanere lì per coltivare i campi, per continuare a portare il latte alle suore. Lui a 6 anni lo faceva, portava il latte alle suore tutti i giorni perché questo doveva fare, insomma, perché quelle vacche non erano le loro ma erano delle suore, no? E il sistema mezzadrile funzionava così. E in questo passo si respira proprio questa mancanza di prospettive, di aspettative, di poter scegliere, e la libertà è
che rapporto
è
aveva con i genitori, quindi un rapporto di tra virgolette sottomissione fino a che lui non si è ribellato a suo modo.
Sì, era il rapporto che avevano un po', no, i bambini con i genitori nel 1948, insomma, non è, poi con le dovute eccezioni, per carità, però comunque la famiglia era una famiglia fortemente patriarcale, dove non c'era molto spazio per il bambino, no? Il bambino poi non aveva tutti questi diritti né libertà di scegliere la propria vita, soprattutto in una società come era quella di quegli anni, insomma, dove appunto non avevi possibilità di studiare se non per 2 o 3 anni forse, e non avevi possibilità di cambiare la propria condizione. Lui, per esempio, solo per emigrare, per avere un paio di scarpe che non aveva mai avuto, dovette barattare il suo cane.
All that glitter and all that gold won't buy you happy. You've been born and sold, riding wild horses in control of all your glitter and all of your gold. Take care of your soul, take care of your soul. Oh.
need her more than ever before. All that glitter, all that gold, oh, buy it, baby. You've been born and sold, riding wild horses you can't control. We're holding on to the top. All on you go, take care of us all. We're full of it all. Take care.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua per depurarsi e mantenersi in salute. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin.
Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
Per me e il mio fidanzato era la prima volta. Volevamo essere aiutati da qualcuno, essere sicuri del risultato, senza problemi. Per questo ci siamo rivolti a Tecnocasa.
Se dovete comprare una casa, con Tecnocasa siete sicuri di farlo più in fretta e al giusto prezzo.
Tecnocasa. La tranquillità di fare centro.
Tecnocasa a Gualdo Tadino, Piazza Martiri della Libertà 14. Telefono 075 910431. A Gubbio, in Corso Garibaldi.
Buongiorno dalla redazione sportiva. Terza vittoria consecutiva in casa per il Torino che nell'ultima gara della 13ª giornata di Serie A batte 2-1 l'Udinese. I padroni di casa vanno avanti nel risultato all'ottavo grazie alla rete di Brecalo. La ripresa si apre con la rete di Bremer. Forestieri accorcia le distanze per i friulani, secondo KO di fila in trasferta per Gotti. Con lo stesso punteggio il Verona in pieno recupero supera l'Empoli e allungando a 5 risultati utili consecutivi la striscia di imbattibilità in campionato. A inizio ripresa Barak la sblocca, pareggio di Romagnoli e al 91esimo il gol vittoria di Tamese. Verona nono con 19 punti, l'Empoli resta a 16. Stasera è Champions League per Atalanta e Juventus. I bianconeri di Allegri affrontano in trasferta il Chelsea per il primo posto nel girone. Il tecnico bianconero sulla sfida di Londra.
Ci giochiamo primo posto contro una squadra che è in testa al campionato della Premier. L'anno scorso ha vinto la Champions. È una squadra che se gioca con Lukaku gioca, sviluppa diciamo le caratteristiche diverse dei loro giocatori. Se gioca senza Lukaku sicuramente è una squadra con più contropiedisti, direi con meno punti di riferimento. Noi bisogna fare una partita tecnicamente valida, con lucidità, con grande personalità. Comunque per noi è un test molto importante. Da scegliere c'è, abbiamo quattro difensori perché abbiamo Bonucci, Rugani, De Ligt e De Winter. A metà campo praticamente l'abbiamo quasi tutti a parte Bernardeschi e davanti ho Morata, Okan, Kulusevski. Quindi siamo in una condizione buona per fare una bella partita. Ci vuole una bella partita perché comunque giochiamo la partita di Champions contro il Chelsea.
Anche per l'Atalanta impegno in trasferta sul campo sintetico dello Young Boys. Per gli uomini di Gasperini 5 punti in 4 partite, terzo posto momentaneo, è una partita da vincere per poi giocarsi all'ultima in casa la qualificazione agli ottavi di finale. Ci sono anche gli azzurri Jorginho e Donnarumma tra i candidati alla vittoria dei The Best FIFA Football Awards. Il regista del Chelsea è stato inserito nella shortlist per il titolo di miglior calciatore dell'anno, mentre l'ex Milan si giocherà il titolo di miglior portiere. La cerimonia di premiazione è in programma il prossimo 17 gennaio. A Torino gli Oscar del tennis italiano, a vincere il premio come miglior giocatore dell'anno Jannik Sinner, miglior giocatrice Camila Giorgi, a Matteo Berrettini, primo italiano in finale a Wimbledon, il riconoscimento impresa dell'anno. È tutto, alla prossima edizione.
Mente locale, a cura di Elisabetta Scassellati.
My life
is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place.
Particolare altrettanto come una storia che sembra essersi narrata da sola, così è quanto ci dice Roberta Gatti, ospite qui con noi, e ha portato con sé una sua creazione, che è appunto il suo libro Una piccola casa e un grande spazio, questo se vogliamo anche un dialogo con tuo nonno, no? Un ricordo, la narrazione della sua storia, ma al termine del libro tu dialoghi proprio con lui, ti rivolgi a
sì,
lui.
Sì, io mi rivolgo a lui in tutto il libro, in realtà è una forma proprio narrativa che ho scelto. All'inizio io parlavo in terza persona, no? Come raccontare la storia di un altro, poi mi sono accorta che non funzionava così e ho provato a parlare con lui piuttosto che di lui, e lì sì, lì invece funzionava perché perché era totalmente un mio sfogo, totalmente intimo, no? un discorso con lui, un dialogo con lui.
E anche la copertina è una sorta di dialogo con la storia, ci si addentra sin dal primo colpo d'occhio, no? Si potrebbe immaginare molto dalla copertina, e sicuramente però rimanda ad un viaggio, un uomo di schiena con una valigia e un uomo, una figura bianca che si staglia su questo sfondo che è colorato, è un tramonto probabilmente, non lo so, un'alba.
Sì, c'è qualcosa che non si vede allo spettatore non accorto. Lo spettatore non accorto non vede una cosa che c'è, che adesso ve la svelo io, e cioè una strada alla sinistra della figura, uno stradello,
un taglio, sì.
No? Sì, che va per i campi, e bisogna notare questo fatto, cioè che il migrante che è mio nonno e che sta in mezzo al prato non prende quella strada. Lui sta scrivendo scrivendo un'altra strada, quindi sta scrivendo un'altra storia. Quello è il simbolo appunto della sua sofferenza, della sua schiavitù, del fatto che non avrebbe potuto cambiare la sua vita, perché non aveva nessuna possibilità in quella povertà, in quell'ignoranza che viveva, ma è riuscito a farlo, cioè l'ha fatto comunque. Questo è, ha rotto le catene, e questo è il simbolo più grande di libertà per me.
Quello... E poi quando è arrivato in Francia, ha attraversato il Monte Bianco, è riuscito con tutte le difficoltà a svalicare il confine, e in Francia poi lui, la sua vita lì è cambiata.
Sì, lì la sua vita, allora il libro si interrompe comunque con lui che arriva in Francia,
okay.
non c'è un dopo, lui arriva in Francia, ce l'ha fatta, quindi il dopo, sì, è una sofferenza anche il dopo in realtà, perché comunque lui fece tanti lavori. Quello che non volle mai fare fu il lavoro in miniera, che era il lavoro tipico invece degli emigranti, perché soprattutto degli emigranti clandestini, perché poi un clandestino come è oggi come allora è un uomo che è ricattabile, e quindi i nostri italiani comunque quando erano clandestini e venivano scoperti, no, nel paese straniero, poi in Francia soprattutto gli veniva chiesto di arruolarsi in miniera oppure di arruolarsi addirittura nella legione straniera, anche perché c'era la guerra d'Indocina poi nel 53, oppure appunto venivano rimandati indietro oppure finivano in carcere, così. Quindi tanti emigrati clandestini soprattutto scelsero di andare in guerra, combattere quindi per i francesi, oppure di andare in miniera, tutte e due cose che i francesi non volevano fare. Lui lavorò più che altro nell'edilizia, fece tanti lavori, è una storia di sofferenza anche quella, ma non quanto quella della sua infanzia, tant'è vero che quando lui mi raccontò che cosa voleva che uscisse, che cosa voleva che si sapesse, mi raccontò della storia della sua infanzia e del suo viaggio, non del dopo.
E quindi lui ha vissuto tutta questa sua rabbia, tu hai parlato di rabbia, di voglia di riscatto, no?
Sì.
Lui poi alla fine ce l'ha fatta, quindi nel corso della sua vita, non c'è scritto sul libro ancora, magari ne scriverai un proseguo, non so, però a te l'ha fatta vivere questa sua, cioè ce l'ho fatta, questo senso di,
sì,
di
assolutamente
riscatto,
sì,
no?
Io oggi mi sento una donna libera, una donna forte, essenzialmente perché io ho avuto un nonno libero e un nonno forte.
E allora leggiamo un ultimo stralcio di questo libro, e vi ricordiamo che si può trovare presso la libreria Mondadori di Gualdo Tadino, tra poco credo si potrà trovare anche online, edito da Diadema Edizioni, da questa casa editrice nuova che ha trovato in te una storia forse unica, no? Sembra la storia di tanti emigrati, però diciamo che questa appartiene a noi, alla nostra terra, all'Umbria, al centro Italia. E è questo lungo viaggio fino al Monte Bianco, è un viaggio di riscatto, no? Di rivincita verso la vita.
Sì, per ora è disponibile anche alla Libreria Grande di Perugia e anche alla Libreria Fotolibri di Gubbio e al Museo dell'Emigrazione di Gualdo Tadino o al negozio Bio & Love che sta in frazione Morano Madonnuccia.
Benissimo.
Disponibile in questi punti, per ora, e presto sì, sarà anche online. È una storia italiana, è una storia soprattutto umbra, sì, una storia anche molto attuale, perché comunque ci sono tanti rimandi anche con l'immigrazione di oggi, ci sono tanti riferimenti a come funziona l'immigrazione clandestina oggi, no? Perché per fare appunto questo paragone tra magari le miniere di oggi e i campi di pomodori dove muoiono i migranti di oggi, tra gli scafisti di oggi e le guide alpine di ieri. No, quindi
c'è
anche molto
parallelismo,
sì, attuale.
Bene, noi ci salutiamo, Roberto, ti ringraziamo e ci salutiamo con la lettura di un piccolo pezzo del tuo libro. Grazie a tutti, alla prossima.
A ogni passo la spossatezza aumentava, sudavi e ti sembrava che la valigia pesasse sempre di più, come se ci avessero appoggiato sopra un carico da trasportare. Non potevi sopportarlo, eri già sfinito per le mancate ore di sonno, per il lungo percorso in salita e per la fame. Ciò che ti mandava ancora avanti era l'idea che ti andavi ripetendo, Sono quasi arrivato, mi salverò. Quasi arrivato. Ogni passo un passo in meno. Avevi deciso di pensare che tutto fosse stato calcolato. Eri in riserva, ma volevi illuderti di aver messo abbastanza benzina nel serbatoio per intraprendere tutto intero quel volo. Eppure le tue certezze crollavano una a una. Concentrato sulla respirazione e sul senso di nausea, tenevi stretta la tua valigia e pregavi che quella sensazione finisse il prima possibile. A un tratto, uno del gruppo dei campani ebbe un malore. Si accasciò a terra. La difficoltà a respirare gli causò un terribile mal di testa. Iniziò a gemere e poi a piangere e a premersi le mani sul capo e abbassò la valigia e stramazzò al suolo. Sarebbe rimasto indietro.